8, le 8 e 41 minuti, eccoci qua ascoltatori, benvenuti, bentornati, una nuova puntata del Giorno delle Locuste che comincia con una buona notizia. Nonostante il terreno pesante causa neve, il professore non è caduto. C'era grande preoccupazione perché ormai cade anche sulla moquette e invece per fortuna è illeso e è andato tutto bene. In compenso c'ha la costipazione, una brutta costipazione che però gli regala una voce di gigantesca virilità. Faccia un po' sentire.
Sì, c'è poco da...
Poco da?
Poco da sorridere.
No, no, ma non si tratta di sorridere, si tratta di fare un racconto oggettivo.
È un racconto oggettivo, fra un po' sarò afono, altro che virilità.
Però nel frattempo regala brividi all'uditorio femminile in ascolto. Ce l'avamo lasciati alla fine della puntata scorsa con l'annuncio del professore che si sarebbe immolato per tutti noi e sarebbe andato a combattere Burian. Devo dire che ha vinto facile Burian.
Ma senza alcun dubbio, ma io non avevo nessuna intenzione di combattere Burian.
Come ha fatto a costiparsi?
Ma non lo so, ha preso freddo.
È stato Burian.
Sicuramente Burian, ma certo.
Senta, ma visto che Putin ha presentato il super missile, lei ce l'ha la super arma contro la costipazione?
No, rimanere a casa.
Rimanere, con la capacità di sacrificio che tutti da sempre gli riconosciamo, il professore comunque oggi è qua e se Putin presenta la super arma c'è quell'altro che invece ha lanciato il megadazio che potrebbe essere un'arma ancora più terribile.
Beh, un'arma sicuramente che crea un terremoto immediato, perché l'annuncio dei dazi del 25% sull'acciaio e il 10% sull'alluminio che ha fatto ieri pomeriggio Trump ha avuto degli effetti immediati sui mercati finanziari. Wall Street ha chiuso in ribasso del 2% e questa mattina la borsa per esempio di Tokyo ha registrato un calo del 2,5%, insomma, come a dire che è tornata la volatilità imperante sui mercati finanziari, le montagne russe, con tutte le preoccupazioni connesse, in particolare sugli effetti a medio termine anche sul fronte delle valute di questa gigantesca guerra commerciale, valutaria e finanziaria che l'amministrazione Trump aveva preannunciato e che sta portando avanti con grande determinazione.
E che adesso si incrocia anche con gli annunci sul quantitative easing, che non è quello di Draghi, di cui parliamo dopo, ma è quell'altro, quello del governatore della Bank of Japan.
Sì, proprio ieri Karuda, che è il governatore della banca centrale giapponese, è andato in Parlamento in audizione, un po' come quando Draghi va al nostro Parlamento europeo, e ha annunciato che è iniziato il cosiddetto tapering anche per il quantitative easing che la Banca del Giappone sta portando avanti ormai da quasi 10 anni e che ha sicuramente avuto degli effetti molto rilevanti sull'economia giapponese. Ricordiamo che il quantitative easing del Bank of Japan è molto diverso, è molto più grande e rilevante di quello che è stato condotto negli anni passati dalla Fed americana e poi dalla banca centrale dalla nostra banca centrale europea. È un quantitative easing molto consistente, e si stima che circa il 60% del debito complessivo del Giappone, che lo ricordiamo è il paese col più alto indebitamento al mondo in assoluto in rapporto al PIL, sia stato ricomprato dalla banca centrale attraverso la stampa di yen, e questi titoli ricomprati si ipotizza che potrebbero sostanzialmente essere progressivamente cancellati dalla stessa banca centrale giapponese. Ad oggi il quantitative easing vale circa 200 miliardi di yen al mese e ieri Kuroda, il governatore della banca centrale, ha annunciato che inizieranno a scendere gli acquisti da 200 a 190 miliardi e questo ha fatto immediatamente schizzare la valuta giapponese, cioè lo yen.
E poi c'è il Kuroda tricolore, proprio lui, Mario Draghi, che come sempre tutti i giovedì ha detto la sua e in realtà non l'ha detto proprio lui, un po' insomma l'hanno detto. Che cosa? Che il piano Draghi sul quantitative easing finirà, perché tutte le cose prima o poi nella vita finiscono, ma solamente a fine anno, che è un po' come dire vabbè, ho deciso di fare la dieta però tra qualche mese.
Beh, è un segnale però importante quello che ha dato Draghi, perché come è noto c'è una pressione molto forte, in particolare da alcune esponenti del sistema economico e degli osservatori in Germania, sulla questione del quantitative easing della banca centrale. Sarebbe stato raggiunto ad oggi questo compromesso all'interno del consiglio direttivo della banca centrale europea e sostanzialmente lo stop al piano di acquisti dovrebbe essere appunto per la fine di quest'anno. Draghi non aveva mai voluto dare un'indicazione precisa sulla tempistica, anche se ufficialmente ovviamente il piano Draghi era quello di proseguire gli acquisti almeno fino a settembre, questa è l'indicazione di massima che veniva data precedentemente dai tecnici della BCE. Ora ci sarebbe stato questo confronto anche abbastanza acceso per l'ennesima volta all'interno del Consiglio e sarebbe emersa appunto una posizione per cui sicuramente lo stop agli acquisti dovrebbe essere entro la fine di quest'anno, e questo ovviamente è un segnale importante sia per l'andamento dell'euro, che in questo momento vive una situazione di sovravalutazione, sia per quanto riguarda i conti pubblici dei molti paesi europei, Italia per prima, che come abbiamo visto dai dati pubblicati dall'Istat, senza la spesa per interessi che comunque si è ridotta, sarebbe tornata all'avanzo primario.
Madonna, questa costipazione, le è venuto un vibrato naturale che sembra Mark Lanegan.
Chi è Mark Lanegan?
Mark Lanegan, ex cantante negli Screaming Trees, uno dei grandi interpreti, prima del grunge, va bene, adesso non sto a farle tutta la storia di Mark Lanegan perché altrimenti viene lunga. Piuttosto restiamo nel campo di Draghi, che le si confà maggiormente, perché un temone per la BCE è stato negli ultimi tempi quello dell'inflazione, l'inflazione che doveva risalire, che invece torna a scendere.
Sì, butta male l'inflazione. Non ci sono spiragli di ripresa, anzi l'inflazione calcolata da Eurostat è tornata a scendere, siamo all'1,2 su base annua, in calo dall'1,3 di gennaio, e questo conferma che appunto le politiche monetarie funzionano solo fino a un certo punto, anche se appunto poi se si guarda bene all'interno dei dati gli analisti della stessa Eurostat sostengono che l'inflazione che pesa di più, e cioè l'inflazione core, sarebbe salita un pochino all'1,23 dall'1,22, ma insomma bazzecole rispetto all'obiettivo del 2% che secondo molti analisti a questo punto potrebbe non essere raggiunto neanche nel corso dell'arco temporale 2018-2019, e quindi in teoria la non ripresa dell'inflazione avrebbe dovuto tenere in vita il quantitative easing, almeno secondo le primarie indicazioni di Draghi.
Senta, ce la fa o nel frattempo metto Wagner per farla rifiatare?
No, per ora ce la fa.
Possiamo andare avanti? Anche perché siamo arrivati al grande momento, quello più atteso tra i nostri ascoltatori, che è quello della bolla. Non è la bolla della settimana, ma potrebbe essere la bolla del futuro, che, attenzione, potrebbe toccare ai paesi virtuosi. Come mai?
Beh, perché è evidente che...
Che bolla è innanzitutto?
Beh, innanzitutto stiamo parlando ovviamente sempre della bolla del debito, perché comunque complessivamente la situazione dal punto di vista del debito l'avevamo raccontato anche nelle scorse settimane, la bolla debito comunque è molto consistente complessivamente dall'inizio della grande crisi. L'incremento debitorio complessivo dei paesi, anche di quelli virtuosi, è stato molto elevato e quindi un possibile rialzo dei tassi, che è ormai quasi inevitabile, anche se le misure saranno sono ancora tutte da definire, potrebbe produrre una situazione appunto di vera e propria crisi, in particolare i paesi più virtuosi dal punto di vista della vulnerabilità sono Giappone, Grecia, Germania, Francia, Belgio e Austria. Di che cosa si tratta?
Che bello una volta tanto invece essere smantrappati e non essere virtuosi.
Si tratta sostanzialmente di un'analisi fatta da questo istituto di ricerca, questa banca d'affari di BRS, che prende in considerazione le famiglie che hanno un debito intorno al 70%, un patrimonio netto di quasi 6 volte il reddito disponibile. La connessione tra questa bolla del debito e la questione dei prezzi immobiliari continua a essere quella dominante, quindi un rialzo dei tassi potrebbe produrre una difficoltà molto rilevante per questi paesi dove le famiglie sono fortemente indebitate per motivi prevalentemente riconducibili agli acquisti delle case.
Sento che ha bisogno di uno stop. Perfetto, tanto questo è un gioco radiofonico del professor Di Stefano, perché stava parlando dei tassi e subito dopo ha fatto seguire la tosse, perché è un uomo che ama l'allitterazione radiofonica, questo vecchio volpone che è il prof, che in questo momento piange come Ricucci quando gli hanno detto che doveva tornare al gabbio. Non si lamenti, Ricucci in fondo sta peggio di lei in questo momento.
Sì,
indubbiamente. Attenzione amici all'ascolto, perché questo è un passaggio importante non solo della scaletta ma in generale della vita, perché appunto nella scaletta proposta oggi dal professor Di Stefano, dopo la bolla arriva l'apocalisse, e come sapete questo succede anche nel mondo reale: dopo la bolla c'è sempre l'apocalisse del retail.
Sì, beh, adesso non sono io che ho usato questo termine,
però le è piaciuto da morire.
No, mi è piaciuto molto, anche perché incrocia,
è tornata anche la voce.
No, perché incrocia una ipotesi economica che sto seguendo da anni, sono più di 10 anni che segnaliamo sulle colonne dei valori e da questi microfoni che esiste un problema di sostenibilità a medio e lungo termine del sistema della grande distribuzione organizzata dal punto di vista dei termini economico finanziari, e adesso a dichiarare appunto che c'è un rischio di vera e propria apocalisse del comparto retail, così l'ha definita, è stato l'amministratore delegato di Starbucks, Howard Schultz, che ha scritto un memo ai suoi impiegati dicendo appunto che vede una grande opportunità appunto in questa apocalisse del sistema retail. Di cosa si tratta? Secondo Schultz, che ovviamente guarda prevalentemente ai mercati anglosassoni, la progressiva e rapida, violenta trasferimento degli acquisti da vendite fisiche, il cosiddetto brick and mortar store, all'online, cioè all'e-commerce, determinerà una vera e propria disponibilità di moltissimi spazi commerciali liberi, un crollo dei prezzi sia per l'acquisto sia per l'affitto, e questo dal punto di vista dell'amministratore delegato di Starbucks è un'occasione per ampliare la propria rete di vendita, anche perché Schulz ha annunciato proprio in questa settimana che tutta la struttura di Starbucks sarà sempre di più trasferita in tecnologia blockchain e i pagamenti saranno effettuati anche con Bitcoin in tutti i paesi dove opera. Quindi è interessante guardare alle mosse di un'azienda che sicuramente, al di là delle polemiche sul suo modello di business, ha fatto un'innovazione molto consistente nel comparto del caffè e in generale nel comparto dell'offerta di prodotti e servizi che non sono solo la vendita appunto fisica e materiale di bevande o calde o meno.
Non ho capito il pagamento in Bitcoin, non dovevano essere banditi e non erano i suoi più arcimortali nemici?
No, beh, ma
poi Plaude...
Non ho mai considerato i Bitcoin i miei più arci nemici, ma la speculazione connessa ai Bitcoin non
c'è anche un Bitcoin dal volto umano.
Non in sé le criptovalute non sono in sé un male, è la speculazione finanziaria che è stata resa possibile intorno alle valute digitali il problema. E nel caso specifico, poi quello che è più interessante è questa valutazione di Schwarz sugli effetti in generale della crisi del GDO sul comparto dei servizi di vendita e di punti vendita commerciali in generale a livello internazionale.
E lei perfidamente va a trovare conferma della difficoltà della GDO nei tonfi in borsa?
Beh, non è che ci vado io, perché oggi c'è un pezzone sul Sole 24 Ore richiamato anche nella prima pagina della sezione Finanza Mercati, che il titolo parla da solo: dopo Walmart la crisi del carrello colpisce Carrefour. Il titolo perde fino al 9% alla Borsa di Parigi con l'annuncio del taglio del 34% del dividendo. E poi il gruppo Transalpino, questo l'avevamo detto nelle scorse settimane, ha presentato un piano con 2.400 esuberi su 10.000 dipendenti in Francia. La crisi di Carrefour era già stata evidente in altri paesi, come per esempio in Italia, dove erano stati chiusi o venduti diversi punti vendita, ma il fatto che abbia investito alla Francia, che è diciamo il core del modello di Carrefour, è particolarmente rilevante. Da che cosa è originata questa crisi? In particolare dalla crisi del modello delle mega superfici iper. La Francia è uno dei paesi a livello mondiale che ha avuto maggiormente la spinta sulle grandissime superfici, sugli ipermercati, sulle città mercato. Carrefour aveva fatto di questo il suo principale modello di business, e quindi il fatto che le vendite siano in difficoltà, cioè meno 3% rispetto al 2016, che i risultati economici siano anche questi in grande difficoltà, evidenzia appunto che c'è una situazione abbastanza complessa. Pensiamo solo che c'è stata una svalutazione da 1,3 miliardi per oneri straordinari, legati in parte proprio alla svalutazione delle attività italiane. In Italia la Carrefour ha il 26% del mercato, come in Belgio e in Spagna.
Walmart, tra l'altro, ieri ha annunciato che nei suoi store non sarà più possibile da parte dei minori di 21 anni acquistare armi, mentre invece se ne hai 22 ti puoi comprare un missile a lunga gittata per attaccare la Corea. Incredibile scoprire che le armi te le potevi comprare pure al supermercato. Ma per chiudere questa pagina, che siamo già in ritardo, parliamo di un supermercato che invece le immagino le piace tantissimo: ad Amsterdam, il primo supermarket al mondo senza più la plastica.
Eco Plaza, sì, è il primo supermercato, è una catena di cibo biologico che inizia con un primo comparto, nel senso che ha realizzato il primo reparto totalmente senza plastica, che non sia riciclabile o compostabile, quindi sostanzialmente ha eliminato la vecchia plastica tradizionale, e adesso è intenzionata a estendere questi reparti plastic free a tutti i suoi 74 supermercati nel paese entro la fine del 2018.
Sono le 8:59 minuti, stiamo per andare in pubblicità, e tra l'altro scopro che sono i 40 anni di Because the Night. Lo sapeva?
No.
Ce l'ha presente Because the Night?
Sì, fino a lì ci arrivo.
Grande canzone di Springsteen regalata a Patti Smith, che dice che la notte appartiene.
No, questo non
Because the night becomes to lo.
All'amore.
Ah, quasi, agli amanti. Agli amanti, bene. Molto bene, noi ci ritroviamo tra poco, come sempre, anche insieme al professor Alessandro Santoro per la seconda parte del Giorno delle Locuste, pubblicità, appuntamento con 68 e poi torniamo.